Un ragazzo cominciò a indicare il proprio anulare e poi toccandosi la testa muoveva le labbra senza emettere suono. Mi venne in mente subito, come un cerino acceso davanti alle palpebre, il gesto di Vincenzo Di Lauro nell'aula di tribunale. Quel gesto strano, insolito, quel chiedere come prima cosa dopo anni che non vedeva il padre dell'anello. L'anello. In napoletano aniello. Un messaggio per indicare aniello e l'anulare come fede. Quindi la fedeltà tradita, come se stesse segnalando il ceppo familiare del tradimento. Da dove era arrivata la responsabilità dell'arresto? Chi aveva parlato? Aniello La Monica era il patriarca della famiglia. Per anni nel quartiere hanno chiamato i La Monica gli Anielli, come i Giunta di Torre Annunziata venivano chiamati i Valentini, dal boss Valentino Giunta. Aniello La Monica, secondo le dichiarazioni del pentito Ruocco e di Luigi Giuliano, era stato fatto fuori proprio dal suo figlioccio Paolo Di Lauro. Certo è che gli uomini dei La Monica sono tutti nelle file dei Di Lauro. Ma questa atroce morte potrebbe essere la punizione per la vendetta di quella morte di 20 anni prima. Una vendetta servita fredda, gelida, con una delazione più violenta di una raffica di colpi. Una memoria lunga, lunghissima. Una memoria che sembra condivisa dai clan che a Secondigliano si sono succeduti ai vertici del potere e dal quartiere stesso su cui regnano, ma che resta fondata su voci, ipotesi e sospetti, capace forse di produrre effetti come un arresto clamoroso o un corpo martoriato, però mai depositarsi in verità. Una verità che deve essere sempre ostinatamente interpretata, come un geroglifico che, ti insegnano, è meglio non decifrare. Secondigliano era tornato a vivere nei suoi meccanismi economici di sempre. Gli spagnoli e Di Lauro avevano tutti i dirigenti in galera. Nuovi capizona stavano emergendo. Nuovi dirigenti ragazzini iniziavano a muovere i primi passi nelle sfere del comando. La parola faida nel corso dei mesi è scomparsa e si è iniziato a definirla Vietnam. Quello ha fatto il Vietnam, quindi mo devo stare tranquillo. Dopo il Vietnam qua tutti hanno paura. Il Vietnam è finito o no? Sono frammenti di frasi pronunciate ai cellulari dalle nuove leve dei clan. Telefonate intercettate dai carabinieri per giungere all'arresto di Salvatore Di Lauro l'8 febbraio 2006. Il 18enne figlio del boss che aveva iniziato a coordinare un piccolo esercito di ragazzini per lo spaccio. Gli spagnoli hanno perso la battaglia, ma pare abbiano raggiunto il loro obiettivo di rendersi autonomi, con un cartello proprio ed egemone comandato da giovanissimi. I carabinieri hanno intercettato un SMS che una ragazzina ha mandato a un capopiazza giovanissimo, arrestato durante il periodo della faida e tornato a spacciare appena uscito di galera. Auguri per il lavoro e il ritorno al rione. Mi emoziona la tua vittoria, congratulazioni. La vittoria era quella militare, le congratulazioni per averla combattuta dalla parte giusta. I Di Lauro sono in galera, ma hanno salvato pelle e business, almeno quello familiare. La situazione si calmò d'improvviso, dopo le trattative tra i clan e dopo gli arresti. Giravo per una Secondigliano sfiancata, calpestata da troppe persone, fotografata, ripresa, abusata, affaticata da tutto. Riuscivo a fermarmi davanti ai murales di Felice Pignataro, davanti ai volti del sole, ai teschi ibridati coi pagliacci. Murales che regalavano al cemento armato un marchio di leggera e inaspettata bellezza. D'improvviso esplosero in cielo dei fuochi d'artificio e i rumori ossessivi dei tric-track non terminavano mai. Le truppe giornalistiche che stavano smantellando le loro postazioni dopo l'arresto del boss si catapultarono a vedere cosa fosse. L'ultimo servizio prezioso, due intere palazzine erano in festa. Accesero i microfoni, i fari illuminavano le facce. Telefonarono ai capiservizio per annunciare un servizio sui festeggiamenti degli spagnoli per l'arresto di Paolo Di Lauro. Mi avvicinai per chiedere cosa fosse. Un ragazzo mi rispose contento per la mia domanda e per Peppino, uscito dal coma. Peppino stava andando a lavorare un anno prima quando la sua ape, il tre ruote che lo portava al mercato, aveva iniziato a sbandare e si era capovolta. Le strade napoletane sono idrosolubili, dopo due ore di pioggia il basalto inizia a galleggiare e il catrame si scioglie come fosse impastato con la salsedine. L'ape si era ribaltata e Peppino aveva avuto un gravissimo trauma cranico. Per recuperarlo dalla scarpata dove era finita l'ape avevano usato un trattore fatto venire dalla campagna. Dopo un anno di coma si era svegliato e dopo qualche mese l'ospedale gli aveva dato il permesso di tornare a casa. Il quartiere festeggiava il suo ritorno. Appena sceso dall'auto, mentre ancora lo sistemavano in carrozzella, avevano fatto partire i primi fuochi d'artificio. I bambini si facevano fare le fotografie mentre gli accarezzavano la testa completamente rasata. La madre di Peppino lo proteggeva da carezze e baci troppo violenti per le sue forze stremate. Gli inviati che erano sul posto ritelefonarono alla redazione, bloccarono tutto. La serenata calibro 38 che volevano riprendere era svanita in una festa per un ragazzino uscito dal coma. Tornarono indietro per andare agli alberghi. Io proseguii. Mi infilai a casa di Peppino, come un felice imboscato, a una festa troppo allegra per mancare. Per tutta la notte brindai alla salute di Peppino con tutte le persone del palazzo, sparsi sui gradini delle scale, tra pianerottole e porte aperte, senza comprendere di chi fossero le case aperte e piene di ogni cosa sui tavoli. Completamente zuppo di vino mi misi a fare la staffetta con la Vespa tra un bar ancora aperto e casa di Peppino, rifornendo tutti di bottiglie di rosso e Coca-Cola. Quella notte Secondigliano era silenziosa e stremata, senza giornalisti ed elicotteri, senza vedette e pali. Un silenzio che faceva venire voglia di dormire, come di pomeriggio, sulla sabbia, con le braccia intrecciate sotto la nuca, non pensando più a niente.